Buongiorno, buongiorno a voi.
Dedichiamo una nuova puntata del programma Da Donna a Donna al tema dell'endometriosi, un'esperienza del dolore correlata alle mestruazioni attraverso la quale passano molte donne. Stavamo affrontando nella precedente puntata in particolare le interrelazioni tra l'endometriosi e la sfera sessuale. Ne è coinvolta l'identità sessuale ma anche la funzione sessuale vera e propria. In che modo?
Beh, soprattutto direi la funzione, senz'altro, perché l'endometriosi, localizzandosi all'interno del piccolo bacino, come dicevamo la prima volta, nella prima puntata sull'endometriosi, anche a livello dei legamenti uterosacrali, cioè i legamenti che legano l'utero al sacro, è eminentemente sollecitata questa parte del corpo e quindi il dolore provocato dall'endometriosi nella penetrazione profonda. Ecco che quando la donna ha dolore, questa è una regola più generale, succedono una serie di cose. Innanzitutto, se non è una masochista, letteralmente le passa la voglia dei rapporti e quindi noi abbiamo una caduta progressiva del desiderio sessuale e dell'eccitazione. Questo che cosa comporta? Che non solo la donna ha meno desiderio di avere rapporti, ma quando noi abbiamo meno eccitazione succede una cosa importante, che si riduce la lubrificazione, la congestione e l'elasticità vaginale, quindi noi abbiamo un aumento del dolore perché la vagina si estende meno e quindi diventando più, o restando più rigida, dà un ulteriore motivo di tensione e di dolore. E l'altro elemento importante è che essendoci una minore lubrificazione può comparire anche il dolore all'entrata vaginale, quindi la donna da un dolore che inizialmente era solo profondo comincia a dire ho male sempre, ho male all'inizio del rapporto e ho male alla penetrazione profonda e ho male anche dopo il rapporto. In questo caso è possibile che la secchezza vaginale che si associa allo scarso desiderio, alla scarsa eccitazione faciliti il crearsi di microabrasioni veramente microscopiche che non si vedono a occhio nudo ma che il medico può diagnosticare da segni indiretti oppure con esami più sofisticati e che, dicevo, queste microabrasioni creano una situazione anche di infiammazione cronica all'entrata. Ecco che allora anche questa diventa una importante causa di dolore. Non solo, ma quando noi abbiamo una scarsa eccitazione può succedere un'altra cosa, che a causa del dolore che la donna prova contrae i muscoli che circondano la vagina. Questo è un altro meccanismo generale di risposta al dolore durante i rapporti sessuali e questo può facilitare un altro sintomo, e cioè la comparsa di irritazione vescicale, di irritazione dell'uretra con bisogno di andare in bagno dopo il rapporto o addirittura delle franche cistiti che possono comparire 24-72 ore dopo il rapporto sessuale. Ecco che allora di nuovo capiamo meglio questo concetto di comorbidità, cosa vuol dire? Di più patologia associata. Noi partiamo con una patologia, in questo caso l'endometriosi, ma poi le conseguenze del fatto che questa malattia non sia precocemente diagnosticata e trattata fanno sì che nel corso della storia naturale, cioè dell'evoluzione di questa malattia, altri protagonisti del dolore compaiono e possano evidentemente complicare molto di più il quadro. È chiaro che poi quando la donna ha uno scarso desiderio, una scarsa eccitazione o prova francamente dolore, anche l'orgasmo scappa dalla finestra e quindi magari poi il sintomo portato in consultazione è non ho più l'orgasmo, ma sempre quando noi abbiamo un sintomo di questo tipo dobbiamo chiederci com'è il desiderio, com'è l'eccitazione, c'è dolore, perché con queste semplici domande noi possiamo capire innanzitutto se c'è una frenata complessiva dal punto di vista della risposta sessuale, possiamo capire e cercare di capire nel tempo qual era il primo sintomo che si è presentato e quali sono i sintomi ancillari, cioè quelli che sono comparsi secondariamente, e soprattutto indirizzando appropriatamente le diverse fasi della risposta sessuale possiamo aiutare la donna innanzitutto curando l'endometriosi a togliere il dolore, ma poi siamo a metà del guado, dobbiamo aiutarla anche a recuperare il piacere. Questo richiede poi un aiuto sessuologico specifico, perché spesso la paura del dolore che si è stratificata negli anni diventa un fattore di inibizione fortissimo, anche comprensibile, perché è chiaro che una persona che ha avuto dolore per mesi o anni ha il terrore di rivivere la stessa esperienza e quindi quando anche la malattia sia curata comunque resta frenata dal punto di vista del desiderio e dell'eccitazione.
Quindi mi pare evidente che l'endometriosi investe in pieno anche la vita di coppia.
Assolutamente sì, e questo è un altro dei drammi delle donne con endometriosi, perché come abbiamo detto nel 38% dei casi questa malattia esordisce prima dei 20 anni, quindi noi abbiamo che queste giovani donne non solo hanno la vita segnata dal dolore, ma personale, la vita personale intendo, ma anche la relazione di coppia. I partner hanno uno spettro, una gamma di risposte a questo tipo di dolore molto varia, come comprensibile. Innanzitutto abbiamo il partner molto positivo, molto sollecito, che ama profondamente la propria ragazza o la propria donna e che quindi vive in maniera solidale questo sintomo. Questo però che cosa comporta? Che l'uomo che non vuole vedere soffrire la propria donna durante il rapporto si astiene, evita, e questo provoca progressivamente un evitamento dell'intimità da parte di entrambi i partner. Per alcune coppie questo comporta di fatto una castità e questo però può avere poi delle ripercussioni evidentemente anche su quello che è il tono dell'umore di lui, l'aggressività, l'irritabilità, oppure evidentemente l'uomo può cercare altro tipo di consolazioni altrove. In entrambi i casi comunque sono delle ripercussioni molto importanti. Il dramma vero però non è tanto o solo quando la malattia è conclamata e con la diagnosi corretta fatta, ma il dramma c'è in quella zona grigia in cui la donna ha male, va dai medici e si sente dire che il dolore ce l'ha in testa. Allora, in questo caso, ecco che questa diagnosi psicogena di dolore, invece che biologica e medica, aumenta l'aggressività del partner, perché si sente rifiutato, perché pensa che il dolore sia un alibi in realtà per evitare un'intimità non desiderata, perché pensa che la donna non lo ami più e cerchi questa scusa per evitare l'intimità. Quindi direi che i rischi peggiori per la coppia sono proprio nella fase di dubbio diagnostico, di omissione diagnostica. Di converso, quando la diagnosi è chiara, anche nella mia esperienza vedo che i partner sono molto più solidali, cioè io trovo che l'uomo ha bisogno di risposte, come la donna del resto, ma come atteggiamento psicologico, se ha delle motivazioni chiare, precise, documentate su che cosa sta succedendo, su che cosa si può fare, sul fatto che c'è una direzione di speranza, tende a diventare molto sollecito, se ama naturalmente la propria donna, molto costruttivo e positivo. Viene fuori il peggio, potremmo dire, della relazione quando siamo nella fase di dubbio e quando tutto il dolore viene attribuito all'evitamento dell'intimità.
La donna che soffre di endometriosi rischia dunque di vedere ridotta la propria fertilità?
Rischia anche di vedere ridotta la propria fertilità per una serie di ragioni, innanzitutto per le aderenze tra i diversi visceri che lo stato infiammatorio cronico causato dall'endometriosi comporta e che allontanano, tra virgolette, la parte terminale della tuba dall'ovaio, rendendo difficile proprio l'aspirazione dell'ovocita, che è la cellula che viene fecondata, da parte di queste fimbrie della tuba che noi possiamo immaginare come le dita di una mano che avvolgono l'ovocita, lo aspirano e lo portano all'interno della tuba. Ricordo agli ascoltatori che la fecondazione avviene, cioè l'incontro tra lo spermatozoo e l'ovocita avviene nel terzo esterno della tuba, quindi è molto importante che la tuba sia in grado di avvolgere l'ovaio, visto che gli si trova vicino, aspirare l'ovocita, portarlo al proprio interno e consentire che nel terzo esterno avvenga l'incontro. Poi abbiamo a livello della tuba una sorta di tapirulan costituito dalle cellule ciliate che rivestono appunto la nostra tuba e che fanno una sorta, come dicevo, di tapirulan che trasporta in circa 3 giorni l'uovo fecondato dal terzo esterno della tuba all'interno dell'utero. All'interno dell'utero resta sospeso nelle secrezioni, nei liquidi per altri 3-4 giorni e dopo una settimana dalla fecondazione noi abbiamo l'annidamento. Quindi quando abbiamo delle aderenze che allontanano la tuba dall'ovaio, questo può causare un primo elemento di riduzione della fertilità. La seconda causa evidente è la soppressione che noi facciamo della fertilità con farmaci per ridurre il dolore, per esempio con la pillola, con i progestinici usati continuativamente oppure con gli analoghi. E poi la terza causa e la meno reversibile è quella dovuta alle alterazioni dell'ovaio, quando noi andiamo a rimuovere parti dell'ovaio perché abbiamo una grossa cisti endometriosica o addirittura a volte l'ovaio è completamente, potremmo dire, spalmato ai bordi di questa cisti e non è possibile salvarne nemmeno un frammento. Siccome il numero di cellule di ovociti, quindi di cellule fecondabili femminili, è limitato, quando noi tiriamo via un quarto o metà, dimezziamo il patrimonio di fertilità. Quindi un altro concetto pratico è che se una donna è stata operata, è stata di cisti ovarico e ha avuto una asportazione dell'ovaio, la sua fertilità è dimezzata, quindi non aspettare i 35 anni per avere bambini, perché potremmo avere l'amara sorpresa di una menopausa precoce. E se c'è un partner con cui abbiamo già una storia buona e solida, pensare prima ad avere i figli e poi magari a realizzarsi sul lavoro, perché per lavorare per tutta la vita, per avere i bambini il tempo potrebbe essere ridotto.
Ci avviamo verso la conclusione di questa nostra puntata. Vorrei chiederle però, lei ha molto insistito sui pregiudizi che stanno spesso alla base di ritardi nella diagnosi di questa malattia, ma ritiene ci possa essere una differenza, come dire, di sensibilità tra un medico uomo e donna?
In teoria dovrebbe esserci, in pratica purtroppo gli studi in nostro possesso ci dicono che nei confronti del dolore la donna medico purtroppo non sembra essere più sensibile dei colleghi maschi, in altre parole è più sul ruolo medico che non sulla sensibilità di donna, per cui abbiamo anche dei libri interi, degli studi americani molto importanti, non abbiamo visto delle differenze significative tra per esempio il ginecologo uomo e il ginecologo donna nella precocità della diagnosi. Questo ci fa riflettere molto su quanto il ruolo influenzi anche la sensibilità individuale, ma direi che il messaggio più importante è che quando sono presenti questi sintomi, un dolore mestruale invalidante, quindi che interferisce con le normali attività quotidiane, dolore alla penetrazione profonda e questi sintomi associati di cui abbiamo più volte parlato, il dubbio che ci possa essere un'endometriosi deve essere sollevato. Per capirlo, un'ecografia ben fatta, una visita ginecologica ben fatta e il dosaggio di un marcatore, che è una molecola che viaggia nel sangue, un marker, che è il CA125, ripeto, CA125, il quale aumenta nel sangue se c'è l'endometriosi. Se poi il dubbio è sostenuto, allora una laparoscopia potrà definire effettivamente se c'è questa malattia, la sua estensione e eventualmente essere utile anche per rimuovere delle piccole isole endometriosiche in maniera conservativa e quindi salvando del tutto le ovaie e la fertilità.
Questi consigli della professoressa Alessandra Graziottin, che potete ritrovare anche nel libro Il dolore segreto, Mondadori, e nel sito internet www.alessandragraziottin.it. Grazie professoressa.
Grazie a voi.